addio a Francesco Guccini. Anche Popsera partirà da qui oggi, dalla morte del grande cantautore a cui stiamo dedicando gran parte della nostra programmazione in queste ore. In questa puntata della trasmissione poi anche altri argomenti, la politica con la legge elettorale e le questioni che riguardano il riarmo. Ancora il Forum Sociale Mondiale che stiamo seguendo giorno per giorno da inizio settimana. Poi dopo il giornale radio parleremo di carceri, in particolare di CPR. E poi ancora dalle 20 alle 20:30 uno spazio tutto dedicato al maestrone, a Guccini. Ancora buonasera ad Alessandro Braga.
Ciao, ciao a te e ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, rieccoci.
Ancora, perché naturalmente tu sei in onda quasi ininterrottamente da stamattina, da quando è arrivata la notizia a parlare appunto di Guccini. Quindi a questo punto della giornata, quindi una giornata ormai quasi intera di emozioni, di flusso di coscienza collettivo, mi verrebbe da dire, parafrasando un'espressione che tu stessa hai usato in onda, qual è il segno al momento di questo addio o di questo saluto a Guccini?
Il tantissimo affetto, il capire che nella comunità di Radio Popolare davvero Francesco Guccini è stato un caposaldo. Stiamo vedendo i tantissimi messaggi che arrivano per l'onda, i tantissimi messaggi che arrivano sulle nostre pagine Facebook, ognuno tra ascoltatore ed ascoltatrici ha un qualcosa che lo lega a Francesco Guccini, una perdita grandissima e quella va oltre il confine della comunità di Radio Popolare, ovviamente, o comunque di un certo pensare. Poco fa è arrivato anche il cordoglio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per dire, un poeta, un intellettuale che con le sue canzoni ha raccontato la libertà e l'uguaglianza, a sottolineare appunto l'importanza di Francesco Guccini. Da stamattina tantissimi messaggi di cordoglio, il mondo politico, il mondo intellettuale, il mondo del cantautorato, tutti lo vogliono ricordare, lo ricordano. Cito uno solo, Vasco Rossi, che ha detto: tu eri il maestro e io l'umile allievo, ricordando quando era andato da Vito alla trattoria frequentata da Francesco Guccini, lui agli inizi della sua carriera, a chiedergli un autografo. È una cosa che gira spesso sui social, nei ricordi di Vasco Rossi, questa cosa. Hanno condiviso comunque l'Emilia effettivamente insieme in modi e tempi diversi. Che altro dire di Francesco Guccini? Beh, iniziamo a dire il lutto popolare. Così come il 19 gennaio del 1999, l'11 gennaio scusate, del 1999 ci furono tantissime manifestazioni spontanee per ricordare Fabrizio De André. Stasera citiamo solo quella di Milano, ma immagino, e anzi se ascoltatori e ascoltatrici ci scrivono le segnaleremo, altre iniziative che nascono spontaneamente. Dicevo, a Milano 21:30 in Piazza dei Mercanti la cantata anarchica per Francesco Guccini. Ci saremo in tanti e tante probabilmente a raccontare, a ricordare Francesco Guccini. In via Paolo Fabbri 43, la residenza bolognese di Guccini, oggi pomeriggio leggevamo dalle agenzie che sono state sparate a palla le sue canzoni da un furgoncino con delle casse. Diverso quello che è stato a Pavana. Pavana è questo piccolo paese dell'Appennino tosco-emiliano dove c'era il mulino famoso della copertina di Radici, album storico di Francesco Guccini, il mulino di famiglia dove Guccini si era ritirato ormai negli ultimi anni. Lì il silenzio, il cordoglio, i primi fan, anche qui leggiamo dalle agenzie di oggi che sono arrivati lì per lasciare un fiore. A Bologna sabato, nel giorno dei funerali, in forma strettamente privata come richiesto proprio da Guccini, ci sarà il lutto cittadino, poi però sempre su richiesta di Guccini, ha fatto sapere la famiglia, a settembre ci sarà un momento pubblico di ricordo di Francesco Guccini. Cos'è stato Francesco Guccini? Credo un compagno di viaggio per molti, per tanti, per tantissimi, e ripeto, lo stiamo vedendo in questa giornata di messaggi, di telefonate dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici.
Tu prima citavi anche le reazioni politiche, lo dico proprio a un passant perché secondo me non vale la pena di perderci tempo, però comunque mi ha colpito che finora né il ministro della cultura Giuli né la presidente del consiglio Meloni abbiano detto pubblicamente una parola, però non che ne sentiamo particolarmente la mancanza, però insomma mi sembrerebbe un atto dovuto, ecco.
Assolutamente no, sono d'accordo con te, nemmeno Salvini, prontissimo di solito, anzi addirittura troppo in anticipo a volte a commemorare, a celebrare, a ricordare una persona scomparsa, morta, mi pare, ma non ho guardato nell'ultimo periodo, nell'ultima mezz'ora, ora, ha detto nulla. In compenso ho trovato un post su Facebook di Roberto Vannacci e non lo vado a raccontare.
Chiudiamo immediatamente questa parentesi.
Un bel tacer non fu mai scritto, ecco.
Esatto, io ti lascerei andare chiedendoti, per tornare invece ai ricordi, quelli che ci piacciono, se c'è qualcosa in particolare tra le tante reazioni che tu hai citato, quelle che abbiamo sentito in onda, che ti ha colpito, una cosa che così ti è inaspettata o che ti ha emozionato di più?
Ma non lo so, tra i tanti messaggi ho notato che le richieste, che poi non abbiamo esaurito io e Sciauchi nelle 2 ore di diretta, perché è impossibile esaurire la produzione di Francesco Guccini nemmeno in 3 giorni, penso, però mi aspettavo che le richieste sarebbero state più del Guccini politico, anche se lui non amava essere etichettato in quella definizione, tipo la locomotiva, Dio è morto, altre, che Cirano per dire, Don Chisciotte, per citarne solo alcune. E invece ho visto che sono arrivate tante richieste per risentire, che ne so, Culo dritto, che era la canzone che aveva scritto per sua figlia Teresa quando era nata piccolina, o quell'aspetto di un Guccini più intimista, ecco. Nell'intervista che gli facciamo io e Claudio Agostoni nel novembre del 2022, quando venne qui in via Ollearo Guccini, a un certo punto gli avevo fatto la domanda sul suo essere il cantautore politico per antonomasia e aveva risposto dicendo: ma a parte la locomotiva che ho buttato giù in 20 minuti, non mi pare di essere stato tanto politico. Io ho raccontato l'uomo e i suoi aspetti. Più che altro mi definirei un cantore umanista. Ecco, forse ascoltatori ed ascoltatrici in questa richiesta hanno colto quell'aspetto più del Guccini umanista. Matteo Crucco, critico musicale del Corriere, che abbiamo avuto in onda sempre io e Sciauchi, lo ha definito il cantautore della parola, forse come o più meglio dei suoi coetanei cantautori, citava De Gregori, Venditti, lo stesso Fabrizio De André. Io penso che Francesco Guccini, se De André ha raccontato gli ultimi e l'ha fatto in maniera splendida, Francesco Guccini ci ha vissuto in mezzo, i suoi personaggi, i suoi racconti, il frate, il pensionato, ma Samantha, questa giovane donna che viveva in una casa popolare nella periferia di Milano, erano veramente i personaggi di cui si circondava. Ed è tra l'altro in quella canzone, Samantha, che Guccini a un certo punto si autodefinisce con la definizione che secondo me rende al massimo quello che è stato Guccini, e dice: ed io burattinaio di parole perché mi perdo dietro il primo sole. Ecco, il burattinaio di parole. Guccini probabilmente, anzi sicuramente per me è stato quello, un grande burattinaio di parole.
Alessandro, grazie.
A voi e ci risentiamo più tardi. Ciao.
Amici veri, purtroppo per fortuna, non sono vagabondi o appai a luna. Per fortuna purtroppo, ci tengono alla faccia, quasi nessuno batte o fa il maiaccia.
Non sono razza padrona, non sono gente arcigna, siamo volgari come la gramigna. Non so se pregio colpa essere fatti così. C'è gente che è di casa in serie B.
Contandoli uno uno non son certo parecchi, son come i denti in bocca certi vecchi. Ma proprio perché pochi son buoni fino in fondo e sempre pronti a masticare.
E chi fa il giornalista si vergogna, non che il fatto ci importa, chi non ha in qualche posto un peccato o un cadavere nascosto.
Non cerchiamo la gloria, ma la nostra ambizione è invecchiar bene, anzi direi benone. Per quello che ci basta, non c'è da andare lontano e abbiamo visto in testa un nostro piano. Se e quando moriremo,
ma la cosa è insicura,
avremo un paradiso su misura,
in tutto somigliante al solito locale, ma il bene non si paga e non fa male.
Troppo spesso in Dio.
Non voglio mescolarmi in guai o problemi altrui, ma questo mondo ci ha schiaffato lui.
Quindi ci sopporti, ci lascia i nostri giochi, cosa che a questo mondo han fatto in pochi.
Con tanti pretendenti,
fra santi tristi e noi più divertenti, vedetti assunti in cielo, pur con mille ragioni, fra noi che la massa dei rompicoglioni.
Continueremo a parlare di Francesco Guccini, naturalmente nel giornale radio delle 19.30, poi ancora tra le 20 e le 20.30, ancora spazio al ricordo, anche a quello che sta succedendo in queste ore, che succederà stasera per quanto riguarda gli omaggi al grande cantautore. Ora veniamo alla politica italiana. Nelle scorse ore la destra di governo ha raggiunto un accordo, questo almeno secondo indiscrezioni di stampa, sulla legge elettorale. Parliamo della riforma in discussione in Parlamento e in particolare del tema delle preferenze. A inizio settembre, quando è prevista la ripresa dei lavori al Senato, la maggioranza dovrebbe presentare un emendamento per riproporre la questione che nelle scorse settimane era stata bocciata clamorosamente alla Camera in un voto a scrutinio segreto. In sostanza, i capilista dovrebbero restare bloccati, quindi senza possibilità di scelta per chi va a votare, mentre si potrebbero scrivere tre nomi fra le sei candidature successive, con in più un meccanismo che in teoria dovrebbe garantire una qualche alternanza di genere, ma un meccanismo che viene criticato dall'opposizione. Buonasera a Valeria Valente.
Buonasera a voi.
Senatrice PD in Commissione Affari Costituzionali, commissione da cui a settembre ripartirà l'esame del testo. Le chiedo intanto, per quello che avete capito, cosa prevede questo meccanismo sulle preferenze di genere e perché lo criticate?
Ma intanto perché è una vera presa in giro degli italiani, nel senso che con le preferenze sarà eletto sì o no il 25-30% e sarà peraltro una scelta che riguarderà soltanto i principali partiti. Quindi immaginiamo i partiti più grandi, Partito Democratico, Fratelli d'Italia, tutti gli altri eleggeranno solo e soltanto capilista bloccati, quindi nessuno dei loro candidati sarà eletto con le preferenze. Il 25% del Parlamento, massimo il 30%, sarà eletto con le preferenze, il 70% resterà a liste bloccate. Quindi è davvero una presa in giro di cui credo gli italiani non avessero bisogno. Ci voleva almeno coraggio nel dire Noi siamo contrari alle liste, alle preferenze, pensiamo che sia giusto che i partiti scelgano questo tipo di classe dirigente, il futuro Parlamento. Noi come opposizione ci siamo detti contrari, crediamo che invece le liste bloccate siano oggi un errore anche rispetto alla distanza che i cittadini hanno verso la politica, e crediamo, devo dire soprattutto, che questa legge elettorale sia per il centrodestra forse l'ultimo tassello di un tentativo di minare il sistema democratico così come lo ha definito la nostra Carta Costituzionale, nel senso che è una scelta, questa legge elettorale configura una maggioranza così ampia per chi vincerà, che porta la maggioranza a essere quasi del tutto autosufficiente anche rispetto all'elezione eventuale di organi di garanzia. Penso ovviamente al Presidente della Repubblica in primis, ma penso anche a giudici della Corte Costituzionale, a giudici del CSM, quindi a tutti quei poteri che oggi hanno rappresentato non solo organismi di garanzia, ma pesi e contrappesi necessari a difendere l'attuale assetto costituzionale che credo gli italiani abbiano dimostrato a più riprese di volere difendere e custodire gelosamente, per evitare e scongiurare derive antidemocratiche che comunque limitano spazi di libertà, diritti dei cittadini e soprattutto in qualche modo spazi di democrazia.
Al Senato, a differenza della Camera, non sarà possibile un voto segreto, e questo potrebbe favorire il fatto che stavolta l'emendamento venga approvato.
Allora, intanto sull'emendamento dobbiamo essere, diciamo, quindi chiari con chi ci ascolta: noi l'emendamento, il testo dell'emendamento non l'abbiamo ancora visto, leggiamo ovviamente dalle ricostruzioni giornalistiche e ci rifacciamo a quello che è stato presentato alla Camera. Su quello della Camera mi sento di dire si è levata una serie di critiche. La prima è quella appunto che ho raccontato, cioè nei fatti non è un emendamento che cambia la sostanza, cambia la facciata, è una presa in giro, e quindi la stragrande maggioranza dei parlamentari sarà eletta sempre con le liste bloccate perché saranno eletti soli capilista. Ma in quell'emendamento purtroppo si facevano altri importanti danni. Qui lo voglio dire veramente con la massima chiarezza possibile. Abbiamo sentito a più riprese Giorgia Meloni rivendicare, no? L'essere la prima donna premier. Ecco, dalla prima donna premier fa veramente, come dire, impressione ricevere un emendamento che con un tratto di penna cancella una conquista così importante come quella di avere metà, sostanzialmente 60-40, nelle liste per alternanza di genere, quindi che prevedeva almeno che il 40% dei capilista fossero donne, o quantomeno, diciamo, nessuno dei due generi fosse rappresentato in una misura superiore al 40 o al 60, no? Ecco, vedere cancellata, perché la norma precedente prevedeva il 60-40, cioè massimo 60% un genere e 40% l'altro, vedere proprio un emendamento che diceva viene abrogata questa parte e addirittura prevedeva che anche il secondo dopo il capolista bloccato non dovesse essere per forza necessariamente di un sesso diverso dal capolista, pensando quindi che i capolista potessero essere quasi tutti uomini, come sarà se dovesse passare un'impostazione di quel tipo, e che il numero due può essere ancora un uomo, significa sostanzialmente avere, dopo avere con fatica conquistato spazi in Parlamento, ricordiamo che questo Parlamento, l'attuale Parlamento, il Parlamento con un maggior numero di presenze della storia repubblicana, dopo tante e tante faticose conquiste, vedere la prima donna premier cancellare con un tratto di penna, senza nemmeno dirlo troppo, una regola che avevamo così a fatica conquistata e che credo abbia fatto bene alla qualità della democrazia, secondo me racconta con coerenza l'idea di democrazia di questa destra. Cioè è una destra che è veramente allergica agli spazi democratici, alle libertà e ai diritti conquistati, anche rispetto alle donne, che secondo me, posso dirlo, questo lo dico veramente convintamente, fanno bene alla buona politica. Io sono convinta che la politica oggi abbia bisogno di più donne, anche di più empatia, di più anche emotività, di più onestà, di più rigore. Le donne sono portatrici di un altro modo di stare dentro lo spazio pubblico e credo che dalla prima premier donna tutto ci saremmo aspettati, fuorché questo.
Le vostre critiche, quelle del PD ma quelle dell'opposizione in generale, a questa riforma elettorale non si limitano al tema delle preferenze di genere?
No, assolutamente. È l'impianto generale che proprio non ci convince. Guardi, le tre potremmo dire tante cose, ma abbiamo detto delle preferenze, abbiamo detto dell'attacco alla presenza, diciamo, di ambo i sessi. Abbiamo detto del premio abnorme, perché mettere un premio abnorme che sostanzialmente porta addirittura chi prende, che ne so, una maggioranza che conquista il 25% del corpo elettorale può arrivare ad avere in Parlamento una percentuale intorno al 55% anche di più sostanzialmente, quindi una maggioranza schiacciante, così importante da leggere da sola tutto. Quindi, insomma, una stortura, ecco, del processo democratico veramente significativa. A questo si aggiunge che addirittura per il Trentino Alto Adige, vabbè, sulla parità di genere hanno fatto proprio un gran casino, nel senso che hanno addirittura previsto che possano essere candidati tutti uomini e che, guardi un po', le donne possono essere candidate col cognome del marito, non uno dei due coniugi col cognome dell'altro coniuge, ma le donne col cognome del marito, questo a dimostrazione di. Poi hanno cancellato la rappresentanza dei seggi all'estero, questo perché pensando che di solito in quei seggi, diciamo, in qualche modo le forze del campo largo, delle forze democratiche e progressiste avanzano più speditamente. E poi soprattutto, la cosa ancora più antipatica, che addirittura prevedono nell'attuale impianto che alcune forze che stanno sotto il 3% potrebbero, per un ragionamento tecnico da spiegare qui complicato in una, diciamo, trasmissione radiofonica, ma non teniamo i nostri radioascoltatori, semplifichiamo il concetto, che non partecipino alla ridistribuzione dei seggi, diciamo, attribuibili col premio di maggioranza. Quindi in qualche modo, se un partito prende il 2% ma fa parte della coalizione perdente, avrà meno rappresentanza di un partito che semmai ha preso lo 0,8 ma sta nella coalizione vincente. Quindi proprio, come dire, storpiato il processo democratico di rappresentanza. Quindi in nome di una presunta, questo lo voglio dire, loro continuano a dire, ma noi inseguiamo il terreno della governabilità, della stabilità, che di per sé potrebbe anche essere, mi verrebbe da dire intanto che la governabilità, loro sono il governo più longevo. Giorgia Meloni rivendica, no, attende questo 3 settembre, 4 settembre per dire che è il governo più longevo della storia repubblicana. Bene, non so quanto gli italiani si siano accorti di quanti benefici ha prodotto questo governo, ma al netto di questo si poteva quindi ottenere anche con altre, la longevità, la stabilità si poteva ottenere anche con altre leggi elettorali, che forse sarebbero state però più rispettose di un altro principio sacrosanto, che è quello della rappresentanza. Cioè, io credo che in un tempo nel quale a votare ci va soltanto il 50% circa degli elettori, o poco più del 50%, noi dovremmo porci il problema di dare dignità e rispetto del voto di ogni singolo elettore. E questa è la stortura veramente che, la, come dire, secondo me grida vendetta e lascia l'amaro in bocca, credo, a qualsiasi persona di buon senso. Ma come si fa ad arrivare in un tempo così difficile per la qualità della partecipazione e della democrazia a mortificare così tanto invece di aiutare processi di partecipazione? Ecco, tu. E poi c'è il tema, forse il tema dei temi. Loro non lo hanno detto che noi a un certo punto siamo stati impegnati come Commissione Affari Costituzionali a fare tante riforme, poi tutte non sono andate in porto per qualche ragione, no? Penso, che ne so, riforma della giustizia, l'hanno bocciata i cittadini, hanno dimostrato di essere attaccati ai principi della separazione dei poteri previsti nella nostra Carta Costituzionale, l'autonomia l'ha bocciata la Corte Costituzionale. Ma il premierato era stato approvato un ramo del Parlamento, poi improvvisamente messo nel cassetto. Loro cosa fanno? Senza spiegarci perché l'hanno messo nel cassetto in un ramo del Parlamento, evidentemente forse si sono resi conto che per come l'avevano scritto l'avrebbe bocciato la Corte. In questa legge elettorale scelgono di mettere il nome del candidato premier nel programma, però poi dicono, fatti salve le prerogative del Presidente della Repubblica, fatto salvo ovviamente la libertà di mandato. Quindi fatto salvo, io, come intervenendo in commissione, ho detto alla ministra Casellati, diteci se è una presa in giro, nel senso che ce lo mettete ma non è vero, oppure è un modo per aggirare la Corte Costituzionale e il parere di legittimità della Corte Costituzionale. In ogni caso è un principio che ancora una volta mortifica quell'assetto della nostra Carta e soprattutto mina l'equilibrio che i nostri padri e madri costituenti hanno voluto, con soprattutto pesi e contrappesi, quindi un Presidente della Repubblica che viene scelto, ecco, dal Parlamento e non viene sicuramente indicato da una maggioranza, ma che cercano le maggioranze qualificate, e un premier che deve godere della fiducia del Parlamento. Ecco, forzare in una direzione che è quella voluta dall'attuale maggioranza con una norma così, come dire, mi verrebbe da dire, non una norma furbesca, neanche tanto chiara, perché poi non ce l'hanno avuto il coraggio di dire mettiamo il nome sulla scheda, no, lo mettiamo nel programma, così che gli italiani, quando vanno a votare, non vedranno i nomi di chi votano sulla scheda, perché ce ne saranno alcuni, ma altri che votano con la loro espressione di preferenza non li vedranno. Non vedranno il nome del premier, ma sottoscrivendo quella forza politica, quella coalizione, dando la preferenza a quella coalizione, a quel partito, indicheranno anche nel programma quel nome del candidato premier, quindi in questo caso mortificando le prerogative del Presidente della Repubblica, al quale spetta l'indicazione al Parlamento. Ecco, dico, tutto questo, per dire la loro idea veramente di democrazia, mi sembra, come dire, un colpo di mano, un tratto di fine legislatura che racconti molto di tutti i tentativi che loro hanno provato a mettere in campo in questi 4 anni e non ci sono riusciti, alla fine ci provano con un atto di forza, perché hanno i numeri per poter approvare una legge ordinaria che però cambia fondamentalmente l'assetto della nostra Carta Costituzionale e comunque la qualità democratica così come definita dalla nostra Carta.
Valeria Valente, senatrice PD in Commissione Affari Costituzionali, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Noi ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, poi Popsera riprende, parliamo ancora di politica, ma allarghiamo un po' lo sguardo. In questi giorni, al centro del dibattito politico italiano, ci sono stati anche i temi delle spese militari e del sostegno all'Ucraina. Da un lato l'annuncio da parte del governo della richiesta alle autorità europee di potersi indebitare oltre la soglia prevista normalmente per spese legate all'energia e per spese nel settore militare. Dall'altro le tensioni interne al centro-sinistra per quanto riguarda proprio il tema del riarmo e quello delle forniture militari all'Ucraina. Saluto e ringrazio per essere con noi Mario Giro, mediatore della comunità di Sant'Egidio, è stato viceministro e sottosegretario agli esteri nei governi Letta, Renzi e Gentiloni. Buonasera.
Buonasera a voi.
Poche settimane fa è uscito il suo ultimo libro, Pace in tempo di guerra, pubblicato da Guerini e Associati. Partiamo dai fatti di questi giorni. Come valuta intanto questa decisione del governo di chiedere di potersi indebitare di più, in particolare per le spese militari? Il ministro dell'Economia, Giorgetti, ha detto in sostanza che era un atto dovuto, che è impopolare, ma che è una cosa che va fatta.
Ma c'è molto dibattito in Europa sulla questione del riarmo. Ora, se noi guardiamo le cifre, l'Europa spende, l'Europa dei 27 più la Gran Bretagna spende oltre 600 miliardi l'anno in armi, e la Russia intorno ai 200, l'America intorno ai 900, la Cina intorno ai 200, un po' più della Russia. E quindi a livello di cifre in realtà noi siamo già molto armati, forse siamo armati in maniera sbilanciata, diciamo che ognuno ha il suo esercito, non c'è un esercito comune europeo, forse compriamo tutti le stesse cose eccetera, però io ritengo che c'è una retorica troppo forte creata sulla base della paura, che fa il parallelo con la paura che si è creata nei 20 anni precedenti sui migranti, adesso sulla guerra, la guerra della Russia, la Russia ci attaccherà, eccetera, eccetera. E quindi si spinge tutti a pensare che siamo disarmati, che bisogna armarsi, e c'è molto interesse dei gruppi produttori di armi, molto interesse anche delle nuove imprese tecnologiche, che sono le prime, in genere tutte americane, che sono le prime a dire che siamo poco armati, che ci dobbiamo, diciamo che somiglia molto a dei momenti diversi della storia, anche quello prima della seconda guerra mondiale, prima della prima guerra mondiale, il riarmo è sempre un problema. Quindi secondo me io rimarrei in maniera lucida, con la mente fredda da una parte. Altro discorso è quello sull'Ucraina, lì c'è una guerra in atto, lo sappiamo, e di che l'Ucraina si voglia difendere il suo diritto, che noi possiamo aiutarla, è anche questo un'altra questione, che noi pensiamo aiutandola di poter vincere contro la Russia, questo invece è un'assurdità, perché non si vince nessuna guerra contro una potenza nucleare. Si è detto che l'Europa ha fatto dei tentativi di mediazione, in realtà non li ha fatti, ha deciso che non bisognasse parlare con i russi, invece bisogna accettare la Russia quella che c'è, non quella che noi vorremmo ci fosse. Purtroppo la Russia è quella che è, e quindi è alle nostre frontiere, ci dobbiamo convivere, quindi dovremo trovare un modo per finalmente negoziare. Poi si dice che l'Europa non conta niente, falso, perché se contasse, se non contasse niente non avrebbe, non si sarebbe messo di traverso alla ipotesi di soluzione della guerra ucraina immaginata da Trump e da Putin esattamente un anno fa ad Anchorage, in agosto dell'anno scorso, e non ha funzionato perché l'Europa si è messa di traverso. Ha fatto bene, ha fatto male, si può discutere. Certamente l'idea putiniana dateci anche tutto il resto che non abbiamo occupato non è tanto accettabile, chiaramente che gli ucraini debbano essere d'accordo è fondamentale, che però bisogna rompere un po' la retorica della guerra, del riarmo e soprattutto della vittoria, questo io lo ritengo assolutamente necessario.
Appunto, parlavo dei fatti di questi giorni intorno a questa situazione. Un aspetto sono le divisioni nel centro-sinistra legate al tema del riarmo e all'Ucraina. Cosa pensa del fatto che la tensione tra le forze di opposizione si sia alzata proprio su questi temi, sulla difficoltà di trovare una posizione comune? Almeno in teoria il merito del dibattito è questo. Poi si può pensare che invece il punto vero sia un altro, come la rivalità tra i partiti e tra i capi dei partiti per stabilire chi guida la coalizione.
No, io credo che non sia solo una questione di rivalità personale, è una questione di contenuto, contenutistica importante da affrontare, bisogna scioglierla prima, che riguarda la destra e la sinistra, perché anche a destra c'è lo stesso problema. Non voglio neanche citare Vannacci, che è assolutamente contrario a questa guerra contro la Russia ed è considerato addirittura un filo russo. Un filo russo nel senso Russia attuale, ma la Lega è contraria al riarmo, esattamente come lo è i 5 Stelle, quindi le due coalizioni sono spaccate su questo. La destra è riuscita fino adesso, merito del premier Giorgia Meloni, a tenere insieme una coalizione che però rimane spaccata su questo. A sinistra, come è tradizione, si riesce molto meno ad essere uniti quando c'è un problema di differenziazione delle idee. Penso che bisogna chiarirsi sul fatto cosa significa riarmo, cosa significa aiutare l'Ucraina, cosa significa che l'Ucraina abbia diritto di difendersi e cosa significa invece la retorica della vittoria. Cioè bisogna fare, come dire, sezionare il tema in maniera molto pragmatica e lucida e mantenere la testa fredda. Però io non considero questo un tema secondario, un tema molto importante. Esiste nel PD, così come in Forza Italia, una parte molto decisa al riarmo europeo. Quindi il paradosso è che i più europeisti delle due coalizioni, quelli che credono di più nell'Europa, nelle due coalizioni, Forza Italia da una parte e Partito Democratico dell'altra, che non sono mai stati, come dire, sfiorati da dubbi di euroscetticismo, eccetera, sono quelli più bellicisti in questo momento. Questo è un vero problema, un grosso problema per l'Europa, perché secondo me non è questa la strada da prendere. Anche se io non sono populisticamente favorevole al discorso non ci interessa il tema, passiamo ad altro, oppure diamo ragione a ogni aggressione. No, assolutamente no, però io sezionerei il problema in maniera più lucida e farei delle distinzioni. E vorrei dire anche un'ultima cosa, oltre alla quantità enorme di soldi che spendiamo già per le armi, che non avrebbero bisogno di riarmo, c'è anche un problema di corruzione da vedere in Ucraina. Dispiace, ma è un fatto oggettivo. L'Ucraina non è in grado di assorbire tutta la massa di soldi per le armi che noi gli diamo. Primo, secondo, ormai è chiaro ed accertato che si trovano armi date all'Ucraina in Africa e in altre zone, rivendute. C'è un problema, ed il problema è dovuto non tanto agli ucraini, ma alla prosecuzione della guerra. Dall'altra parte i russi, come sappiamo, hanno reclutato africani, continuano a farlo, facendogli credere altro, eccetera. Quindi questa guerra si nasconde dietro la retorica patriottarda dai russi e diciamo riarmo in Europa, ma in realtà nasconde tante altre cose. Come sempre le guerre, come sempre, ogni guerra.
Mario Giro, io la ringrazio molto per essere stato con noi. Buona serata.
Buona serata a voi e a tutti gli ascoltatori.
sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita che passa, che passa. Che sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, tenersela stretta. Siamo eterno, siamo passi, siamo storie, siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà. In questo traffico di sguardi senza meta, in quei sorrisi spenti per la strada, quante volte condanniamo questa vita, illudendoci di averla già capita. Non basta, non basta, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta. A chi trova se stesso nel proprio coraggio, a chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio, a chi lotta da sempre e sopporta il dolore, qui nessuno è diverso, nessuno è migliore. A chi ha perso tutto e riparte da zero, perché niente finisce quando vivi davvero. A chi resta da solo abbracciato al silenzio, a chi dona l'amore che ha dentro. Che sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta, che sia benedetta.
In Africa, in Benin, è finalmente iniziato il Forum Sociale Mondiale che doveva cominciare nei giorni scorsi, ma che è stato ostacolato dalle autorità fino all'autorizzazione del governo arrivata solo ieri sera. Ve l'abbiamo raccontato praticamente in diretta. Come sempre in questi giorni in Pop Sera ci colleghiamo con la città che ospita il forum, Cotonou. In diretta con noi Fabio Alberti, fondatore e presidente onorario di Un Ponte Per. Buonasera.
Buonasera a voi e agli ascoltatori.
Com'è andato questo primo giorno di effettivo inizio del forum?
Beh, intanto c'è una visibile soddisfazione, perché dopo la trepidazione dei giorni scorsi c'è gioia, no? C'è gioia per aver cominciato, sono arrivate le carovane, sono cominciati i cortei interni a questa enorme area universitaria, molto malmessa per la verità, ma molto a nostra disposizione. E è cominciato pieno ritmo, seminari, incontri, si vede che è cambiato, il foro è cambiato, l'Africa, qui almeno l'Africa guida, gli europei sono a vedere, se quando possono aiutano, ma certamente è un foro africano più che mondiale.
Lei in particolare a quale incontro, a quali incontri ha partecipato finora, così anche per dare un'idea di quali sono i temi e il tipo di eventi che ci sono in queste ore?
Beh, intanto diciamo i temi, uno su tutti è il tema della decolonizzazione, è la parola più citata in tutti i seminari, gli incontri, si parla di decolonizzazione quando si fa riferimento all'estrattivismo. Si parla di decolonizzazione nelle assemblee delle donne. Io ho seguito un'assemblea della Marcia Mondiale delle Donne a cui partecipavano, oltre a questa associazione che è più nota a me almeno, altre associazioni di donne un po' di tutta l'Africa, dal Congo, dal Burkina Faso, e i loro discorsi, certo, erano fino in fondo discorsi femministi, ma il patriarcato non viene mai separato dal colonialismo. La lotta al patriarcato, al capitalismo, sono legatissimi in tutte le, in tutti i discorsi. Il decolonialismo, la colonialità emerge quando si parla di clima, altro tema presentissimo. Ho seguito un seminario che diciamo, si concentrava sulle questioni dell'ambiente e del clima, e lì il tema era questo: la soluzione del clima non è una soluzione tecnica, è una soluzione politica, perché l'Europa ha creato con la sua industrializzazione la crisi climatica, e l'Africa la paga, e loro dicono: non dobbiamo pagarla noi, bisogna che l'Europa smetta di produrre quello che sta producendo. E infatti lì dentro si parlava anche della necessità di cambiare il modello di sviluppo, cambiare il rapporto con la terra, dal clima alla madre terra. Il rapporto è strettissimo, anche lì presentissime le donne, che sono dappertutto, introducono, parlano. Certamente è un forum africano e femminile.
Io so che in questo momento lei non è lì da solo, abbiamo anche un altro ospite, le chiedo se può presentarcelo.
Oddio, sento, vai, viene.
Mi sente adesso?
Adesso sento.
Sì, dicevo, lei non è lì da solo in questo momento, abbiamo anche un altro ospite, le chiedevo se può presentarcelo.
Certo, abbiamo qui Antonio Pacora, che è qui davanti a me, e ve lo passo.
Grazie,
Lui
perfetto.
ha assistito in diretta all'arrivo delle carovane, quindi potrà farvene un interessante racconto.
Antonio Pacor, membro del Consiglio internazionale del Forum, buonasera anche a lei.
Buonasera a tutte e tutti e buonasera agli ascoltatori.
Le chiedo quindi proprio il suo racconto di questa giornata.
Bene, siamo venuti qua all'università, come diceva prima Fabio Alberti questa mattina, e poi a un certo punto alle 3 di pomeriggio è arrivata finalmente, diciamo, questa carovana generale fatta da 9 pullman. Che ha attraversato l'Africa del West, però si sono uniti anche degli altri pezzi di altre parti dell'Africa che era stata bloccata l'altro giorno dalle autorità a 2 chilometri dall'università. Difatti, come sapete, fino all'ultimo il forum è stato lì in pericolo di non esserci per i divieti del governo, e sono arrivati finalmente. C'è stata una grande accoglienza e le carovane sono formate quasi per lo più da contadini che sono partiti dal Sahel per arrivare al Mali, al Burkina Faso, Senegal e poi Togo, Ghana, gli altri stati qua vicino. E bisogna dire che è stata come una liberazione. Massa Kone, il portavoce di questa coalizione, che è stato una delle persone che ha più spinto perché si facesse questo forum. Dovete sapere che sono 2 anni che stiamo lavorando su questo forum. Era visibilmente commosso e sono scesi e hanno portato la loro energia e hanno scaricato la loro energia con canti, balli e slogan dopo giornate di tensione anche per loro lì ad aspettare di vedere che cosa sarebbe successo. E io sono tornato indietro, diciamo, l'energia vista negli altri forum dal Mali, Kenya, Senegal, che avevamo incontrato anni fa. Poi, come giustamente ha detto Fabio, è un foro soprattutto africano, perché è anche stato difficile venire qua, ma perché le regioni cioè le aree che sono più coinvolte sono l'Africa e prima l'Asia, con il Nepal, dove siamo stati 2 anni fa insieme anche a Fabio, e questi grandi continenti con grandi masse di gente che ha bisogno di vivere in un modo più civile e che viene così espropriata delle proprie risorse, e è quella più attenta e trova in questo forum, nel Forum Sociale Mondiale, che comunque esiste da 25 anni, riesce ancora a trovare un un posto dove incontrarsi e cercare di articolare anche delle proposte per rispondere a quello che succede nel mondo. Ecco, c'è stato oggi a questo incontro sulle donne, sono passato anch'io, si parlava anche molto di guerra, perché dicevano che l'Africa comunque si parla delle nostre guerre, ma le guerre che ci sono qua sono delle guerre estremamente drammatiche con milioni di morti, di cui noi sappiamo poco solo
perché non vogliamo sapere,
ecco, giustamente i media non, cioè, cercano di filtrare tutto quello che succede in Africa, perché qua la ruberia da parte dei bianchi e anche di altri è così a mani basse.
Antonio Pacor, lei poco fa ha accennato a diverse altre edizioni passate del forum, al fatto che il Social Forum esiste da 25 anni e, come dire, lo sappiamo bene, avendo ricordato a luglio insomma intensamente i 25 anni anche dal G8 di Genova. Le vorrei chiedere, prima di salutarla, proprio uno sguardo un po' storico a questi 25 anni, a questo forum inserito nella storia dei Social Forum.
Beh, i primi anni c'era un'atmosfera diversa e questi forum partivano per fare un contraltare al Davos. C'è stato Genova, dove, dopo Porto Alegre, dove tutto questo movimento altermondialista si presentò e ha portato tutti questi temi che adesso vengono riconosciuti validi dopo 25 anni anche dalle controparti, no Fabio?
Praticamente è successo tutto quello che dicevamo allora. E quando dicevamo che la terra sarebbe arrostita non ci credevano, facevano finta di non crederci, invece questa è una realtà che abbiamo davanti agli occhi. Solo per dire una, dicevamo che se si andava verso la terza guerra mondiale, ecco, ci siamo arrivati, bastava pensarci un po' prima se ci avessero dato retta, ma insomma questo non è dato.
E poi dopo questa prima fase, diciamo fino al 2011, c'è stata sicuramente una fase un po' calante per tutta una serie di motivi che adesso è difficile da raccontare in questo momento, però ci sono stati dei picchi molto interessanti e secondo me il fatto proprio di riuscire a riportare in Asia il forum, in Nepal, dove c'erano dei movimenti, delle rappresentanze di movimenti che uno non ha idea, perché il movimento della Narmada Valley o della National People Alliance Movement è un movimento che accorpa, non so, 30 milioni di persone, per dire, no? E queste grosse masse comunque sono pronte. Poi avete visto in questi giorni comunque quest'altra crisi indiana straordinaria di questo movimento dei Bagherozzi, che è uscito così. E il forum, secondo me, credo anche per Fabio che è qua, che siamo venuti qua, o anche Vittorio Agnoletto e altri italiani, è ancora uno spazio che può dare forza e che può soprattutto mettere insieme campagne, incontri e gruppi diversi, che però alla fine siamo noi che pensiamo così di essere un po' l'alternativa pacifica, pacifista, positiva, agroecologica e soprattutto attenta alla crisi climatica, uno spazio da frequentare. Giustamente quello che ha detto Fabio, io riguardavo delle cose in Mali nel 2006. Si parlava di crisi climatica in maniera durissima. Timbuktu, per andare a prendere l'acqua, 20 chilometri facevano le donne, cioè, e siamo andati, adesso c'è il fiume, il Niger, se era a 10 chilometri adesso sarà a 25, per cui c'è questa nostra visione, non è che era una visione così drammatica, distruttiva. Questo è, basta guardare a casa nostra i ghiacciai, andarsi a fare una passeggiata in Lombardia e uno dice, caspita, allora questo è.
Antonio Pacor, membro del Consiglio Internazionale del Forum Sociale Mondiale, e Fabio Alberti, fondatore e presidente onorario di Un Ponte Per, grazie per essere stati con noi.
Grazie a voi.
Grazie a voi, arrivederci.
È caduta la linea, grazie a voi.
Passo felpato, un giaguaro in agguato, la mano ferma di chi comanda e vince a Shanghai. Sofisticato, son raffinato, lo sguardo lontano, profondo e bugiardo dei marinai. Perché, perché, perché non giochi con me in cambio di un posto al sole nel mondo dorato? Perché, perché non inviti anche me, vestito da infermiera e tu da capo di Stato? Cosa ti farei? Ai, 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 ai. Ti accarezzerei con gli Shanghai. Perché, perché, perché non giochi con me in cambio di un posto al sole nel mondo dorato? Perché, perché, perché non inviti anche me, vestito da infermiera e tu da capo di Stato?
Tra poco il giornale radio, poi Popsera ritorna, parleremo di carceri, in particolare di CPR, e poi dalle 20 alle 20.30 ancora spazio a Francesco Guccini. Ci scrive un ascoltatore che chiede notizie sull'iniziativa di cui abbiamo dato notizia stasera, in particolare a Milano, per omaggiarlo alle 21.30. Cantata anarchica in Piazza dei Mercanti. Tra pochissimo il giornale radio, più tardi. La seconda parte di Popsera, tra poco torniamo a parlare di Francesco Guccini. Prima uno spazio dedicato alle carceri in senso ampio. Nel senso che parliamo del CPR di Milano. Adesso, perché oggi c'è stata un'ispezione nella struttura di Via Corelli. Hanno partecipato Rahel Sereche, consigliera del Municipio 3, eletta con la lista Milano Unita, e Luca Paladini, consigliere regionale del Patto Civico, che è in diretta con noi. Buonasera.
Buonasera.
Che situazione avete trovato?
Potremmo dire tragica come sempre, ma possibilmente anche peggio del solito, nel senso che siamo, ahi noi, degli abitué delle visite ispettive e puntualmente ci si presenta sempre un quadro abbastanza drammatico, ma oggi appunto, se possibile, peggiore del solito. Solo due giorni fa una persona veniva portata d'urgenza a Niguarda perché aveva ingerito del liquido che si usa per il bagno ed è in terapia intensiva. Solo 60 ore fa una persona tentava di impiccarsi e da inizio luglio si registrano 17 eventi di una certa gravità autolesionistici avvenuti all'interno della struttura del CPR, 17 in 30 giorni, quindi parliamo praticamente di un evento ogni giorno e mezzo, anche meno, e un grado di tensione che puntualmente si registra, ma se possibile oggi era maggiorato ovviamente anche dalle condizioni climatiche che dentro quel posto rendono la vita impossibile. I ragazzi, le persone che sono detenute mi hanno fatto vedere che dormono all'aperto, dormono in quasi per terra in quella specie di cortile che c'è, ma sono assolutamente in condizioni anche psicologiche, psichiche veramente molto compromesse. Questo è il quadro che abbiamo trovato, il quadro che ci fa dire ancora una volta come sia inaccettabile l'idea che un posto come il CPR possa continuare a svolgere la sua funzione, ma anche se fosse in altre condizioni igienico-sanitarie, anche se offrisse, come dire, un servizio migliore, è proprio l'idea stessa del CPR che non sta in piedi e lo riscontriamo ogni volta che andiamo lì, ma proprio per la natura del CPR. Non esiste, tante persone come sempre ci vengono a dire: ma io cosa ci faccio qui? E vaglielo a spiegare cosa ci fanno lì. Caso incredibile oggi è stato un ragazzo che gli è scaduto il permesso di soggiorno il 27 di luglio, ha un lavoro assunto, è andato in questura per rinnovare il permesso di soggiorno con due giorni di ritardo, è stato prelevato dalla questura di Milano e portato al CPR. Potete capire come sta questo ragazzo.
Quante persone ci sono al momento nel CPR di Milano? Cosa può dirci più in generale su chi sono queste persone e su cosa vanno detto quelle con cui avete parlato?
In questo momento, giornata di oggi, per una capienza massima che è di 91, ce n'erano al mattino 89, poi ne è uscito uno, quindi 88, quindi siamo quasi alla capienza massima che può ospitare il CPR di Via Corelli. I racconti sono... Allora, prima di tutto troviamo gente che viene dal Nord Africa, ma anche gente che viene da paesi più lontani, dell'Africa subsahariana. Abbiamo trovato anche un cubano che è lì da 5 mesi con il permesso di soggiorno scaduto e qualche persona, ma veramente poche, che viene da altri posti del mondo, fondamentalmente, qualcuno dal Bangladesh, qualcuno anche asiatico. La maggior parte delle persone si trova lì perché appunto ha i documenti scaduti e l'aberrazione del CPR è mettere in galera, perché di galera si può tranquillamente parlare, persone che hanno semplicemente compiuto e che sono in una fase di, come dire, di infrazione amministrativa. Inevitabilmente tutti chiedono conto del perché si vedono negata la libertà semplicemente per un documento negato. E poi, ripeto, siamo anche in presenza di casi limite dove ci sono persone che un lavoro ce l'hanno, magari il permesso di soggiorno gli è scaduto da qualche giorno e nonostante questo magari sono state prelevate proprio in questura nella fase nella quale stavano rinnovando il passaporto. È lo stupore, la rabbia, lo stupore insieme alla stanchezza fisica e mentale, le componenti che tengono insieme le 88 persone che abitano il CPR.
Luca Paladini, grazie per essere stato con noi.
Un'ultima cosa, se mi è possibile.
Certo.
Al volo, io, Rael Sarecche, Onorio Rosati, Cecilia Strada, Paolo Romano, abbiamo invitato con un appello il sindaco di Milano a impugnare la possibilità di come dire, denunciare anche lui in che condizioni si trova questo CPR e di denunciare il ministro degli interni Piantedosi, la cui responsabilità è evidente nel momento in cui il CPR risponde al Ministero degli Interni. Lo abbiamo fatto qualche mese fa, i termini sarebbero scaduti, ma confidiamo ancora che da parte del sindaco di Milano ci sia la volontà politica, prima che umana, politica, di prendere in mano la situazione e di anche lui impugnare questa richiesta che arriva da noi rappresentanti delle istituzioni per far sì che Milano non sia più luogo che ospita un luogo così incivile.
Grazie ancora Luca Paladini.
A voi, a voi.
Venite pure avanti, voi con il naso corto, signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio. Venite pure avanti, poeti sgangherati, inutili cantanti di giorni sciagurati, buffoni che campate di versi senza forza. Avrete soldi e gloria, ma non avete scorza. Godetevi il successo, godete finché dura, che il pubblico ammaestrato e non vi fa paura. E andate chissà dove per non pagare le tasse, col ghigno e l'ignoranza dei primi della classe. Io solo sono un povero cadetto di Guascogna, però non la sopporto la gente che non sogna. Gli appelli, l'arrivismo, all'amo non abbocco, e al fin della licenza io non perdono e tocco. Io non perdono, non perdono e tocco. Facciamola finita, venite tutti avanti, nuovi protagonisti, politici rampanti. Venite portaborse, ruffiani e mezze calze, feroci conduttori di trasmissioni false, che avete spesso fatto del qualunquismo un'arte. Coraggio liberisti, buttate giù le carte, tanto ci sarà sempre chi pagherà le spese in questo benedetto assurdo bel paese. Non me ne frega niente se anch'io sono sbagliato, spiacere il mio piacere, io amo essere odiato. Coi furbi prepotenti da sempre mi balocco, e al fin della licenza io non perdono e tocco. Io non perdono, non perdono e tocco. Ma quando sono solo, con questo naso al piede, e almeno di mezz'ora da sempre mi precede, si spegne la mia rabbia e ricordo con dolore che a me è quasi proibito il sogno di un amore. Non so quante ne ho amate, non so quante ne ho avute, per colpa o per destino le donne le ho perdute. E quando sento il peso d'essere sempre solo, mi chiudo in casa e scrivo, e scrivendomi consolo. Ma dentro di me sento che il grande amore esiste, amo senza peccato, amo ma sono triste, perché Rossana è bella, siamo così diversi, a parlarle non riesco. Le parlerò coi versi, le parlerò coi versi. Venite gente vuota, facciamola finita, voi preti che vendete a tutti un'altra vita. Se c'è come voi dite un Dio nell'infinito, guardatevi nel cuore, l'avete già tradito. E voi materialisti, col vostro chiodo fisso, che Dio è morto e l'uomo è solo in questo abisso. Le verità cercate per terra da maiali. Tenetevi le ghiande, lasciatemi le ali. Tornate a Casalani, levatevi davanti. Per la mirabbia enorme mi servono giganti. Ai doppi e pregiudizi da sempre non abbocco. E al fin della licenza io non perdono e tocco. Io non perdono. I miei nemici col naso e con la spada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo. Tu sola puoi salvarmi, tu sola, e te lo scrivo. Deve esserci, lo sento, intero in cielo un posto dove non soffriremo e tutto sarà giusto. Non ridere, ti prego, di queste mie parole. Io solo sono un'ombra e tu, Rossana, il sole. Ma tu lo so, non ridi, dolcissima signora, ed io non mi nascondo sotto la tua dimora, perché oramai lo sento, non ho sofferto invano. Se mi ami come sono, per sempre tuo, per sempre tuo, per sempre tuo, Cirano.
Dedichiamo anche quest'ultima mezz'ora, quest'ultima parte della puntata di oggi di Pop Sera all'addio a Francesco Guccini. Intanto, per dovere di cronaca, visto che nella prima parte della trasmissione dicevamo che colpiva l'assenza di dichiarazioni da un lato dal ministro della Cultura Giuli, che se non vado errato è ancora silente, dall'altro della Presidente del Consiglio Meloni. Meloni ha diffuso una nota, ve ne leggo alcuni passaggi, dice di amare profondamente la sua musica e le sue canzoni, di conoscere a memoria molti dei suoi testi, cita proprio anche Cirano, e continuerò a cantare le sue canzoni, a ringraziarlo per averci regalato emozioni, lo farò nonostante probabilmente non ne sarebbe contento, nonostante abbia letto le sue dichiarazioni livorose verso di me, dice la Presidente del Consiglio, e mi fermo qua, direi che può bastare. Buonasera a Francesco Brusco, giornalista del Manifesto e docente di musiche popolari contemporanee all'Università di Salerno.
Buonasera, buonasera a tutti.
Grazie per essere con noi. Allora, intanto, chi è stato per te Guccini?
Chi è stato per me Guccini è già una grande domanda. È stato sicuramente, è stata una figura che mi ha accompagnato sin dalla tenera età, come ascoltatore, poi diventato appassionato e ricercatore, infine.
E poi, diciamo, più a livello così, proprio professionale, visto anche l'attività di insegnamento che ho appena citato, qual è stato secondo te il valore, la cifra, il tratto caratteristico o i tratti caratteristici di Guccini dal punto di vista più strettamente musicale?
Allora, dal punto di vista musicale è interessante secondo me parlare di Guccini, perché al pari di altri cantautori, in primis De André, la critica italiana ha sempre teso a privilegiare l'aspetto letterario, anche comprensibilmente, mettendo in ombra il dato musicale. Guccini è sempre stato raccontato come un poeta prestato alla musica, un letterato quantomeno, anche per via dell'attività parallela di scrittore, Per me è vero anche il contrario, è un artista tutto tondo che ha saputo valorizzare l'arte della canzone, la canzone come strumento espressivo e incidere non soltanto con i testi ma anche con la musica, gli arrangiamenti, non ultima la voce che è una delle grane più riconoscibili nel panorama italiano.
In che modo la sua figura, secondo te, si inserisce nel panorama musicale italiano e internazionale?
Si inserisce in maniera, anche in questo caso, in maniera interessante, perché Guccini inizia a scrivere canzoni verso nella prima metà degli anni 60, in un momento in cui l'Italia si apre appunto al panorama internazionale, cioè erano già stati influssi della chanson française di Brassens, Jacques Brel. Lui è tra i primi, o comunque tra quelli che in quello che poi si sarebbe chiamato il mainstream, pur d'autore, porta in Italia la lezione di Bob Dylan. Ma oltre a questi riferimenti quasi obbligati per i cantautori, poi Guccini ha un panorama musicale veramente ampio, che va dal tango, che magari molti appassionati accreditano più che altro alla figura di Flaco Biondini quando ha iniziato a collaborare con lui dal 76, ma che in realtà Guccini ascoltava sin da ragazzo, fino al rock and roll, al blues, al jazz. Lui raccontava di avere una grandissima collezione di dischi jazz e di altri generi internazionali che hanno fatto da base, secondo me, musicale ma anche culturale alla sua visione del mondo.
C'è qualcosa che ti ha colpito in particolare nelle reazioni alla sua morte, in questa onda emozionata che la notizia ha scatenato?
Beh, come dicevate poc'anzi, sicuramente il silenzio della politica, di quella che dovrebbe essere le istituzioni culturali italiane, che poi in realtà da quello che ho sentito del commento della Meloni è meglio che restino in silenzio a un certo punto.
Francesco Brusco, giornalista del Manifesto e docente di musiche popolari contemporanee all'Università di Salerno, grazie e buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Oggi, ascoltatori e ascoltatrici, vi abbiamo fatto sentire spesso la voce di Guccini nelle sue canzoni e nelle interviste che gli abbiamo fatto nel corso degli anni. Questo è quello che diceva nel 2012 presentando il suo album L'ultima Thule. Per noi a quella conferenza stampa c'era Claudio Agostoni.
La chiacchierata con Francesco non poteva quindi che partire da questo punto. Se sei ancora in grado di scrivere canzoni come quella che stiamo ascoltando l'ultima volta, perché non farne più?
Perché è meglio smettere quando si riesce ancora a fare queste cose, voglio dire, che smettere quando non si riesce più a fare niente. No, parte questo. Al di là se la canzone può essere bella o meno, piace o meno, avevo deciso che sarebbe stato l'ultimo e così faccio, diciamo, l'ultimo. È un pezzo che ci pensavo. Se pensate a quanti anni sono passati dall'ultimo che ho fatto, che se non sbaglio, e cos'era, stagioni o di morte, cos'era?
Ritratti.
Sono passati 8 anni, se non sbaglio, 7-8 anni. Quindi vuol dire che la produzione di canzoni si è rallentata moltissimo. E quindi questo vuole anche dire che era ora proprio di fare queste canzoni, che penso siano riuscite bene, credo almeno, spero, e poi chiudere lì, buonanotte. La mia vita è cambiata di molto da quando sono tornato a abitare a Pavia. Già questo è un bel salto, voglio dire, passare dalla città alla montagna. In città tutte le sere, fino a, sono andato via nel 2000-2001, insomma, passavo ancora tutte le sere con gli amici nella trattoria di fianco a casa a giocare a carte fino alle 3-4 del mattino. Quindi una vita spostata di orari ancora. Giocavamo a carte italiane, cioè Briscola, 3-7, Scopone, il tarocco, il tavolo tarocchino bolognese, che non è quello piemontese, è molto più complicato. E a Pavana, voi immaginate facilmente quale possa essere la vita notturna di Pavana, insomma, è leggermente ridotta. Ecco. E quindi sono uno adesso che va a letto verso mezzanotte, l'una, tiro fino l'una, una e mezza, insomma, così. E quindi mi è cambiato completamente questo ritmo di vita, e quindi si vive una vita differente, ecco. E questo forse influisce anche su, e poi quello che influisce di più è l'età che aumenta, il pensare a tanti amici che si sono persi per strada, insomma, e tutta questa serie di cose. E Canzone di notte ricordo un po', va indietro nel tempo a quando questo mulino viveva ancora, perché adesso si è trasformato, i miei cugini l'hanno trasformato in un bed and breakfast, pare molto bello, la gente ci va un po', ci vanno i gucciniani a respirare forse un'aria gucciniana che non esiste più, ma che loro trovano ancora. E quando invece l'ho vissuto io, cioè, arrivavano con i muli, con i somari, anche dentro casa, arrivavano con i carichi di grano, di castagne sulle spalle, con delle fatiche disumane. Sono arrivati una volta uno con un quintale e l'altro fratello con un quintale e mezzo di castagne sulle spalle, da lassù fin giù, poi da giù macinate le riportate su, insomma, e la gente viveva così, una vita particolarissima. E quindi c'è stato questo luogo mitico della mia infanzia, con la battola di cui parla della canzone, che ritmava la macinatura. Le castagne frusciano, le macine fanno un fruscio sordo, non si sentono, ma la battola che picchia sulla macina per fare calare il grano dentro il buco della macina fa questo ta 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 continuo, e il rumore del fiume che corre a due passi, che di giorno si sente appena, e l'abbiamo messo nella canzone, c'è, cioè, di mentre si sente, ma di notte fa un rumore che chi non è abituato alla notte non dorme, perché fa un frastuono bestiale, notte tempo, d'estate, d'inverno poi sei un po' in piena, ci sono i massi che cioccano. E richiamato proprio il ritorno all'infanzia e dall'infanzia al presente, del ricordo dell'infanzia alla vita attuale, la mia vita attuale, di notte, guardare le coste dei monti che sembrano un presepio, di quei presepi di maniera, i presepi fatti dai ragazzini con le casine e le lucine dietro, insomma. E poi c'è l'ultima tour, invece, che è l'ultima esperienza canora, discografica, l'approdo, la nave che arriva su in questa località del nord, misteriosa, mitica, insomma, che non ha nulla a che vedere con famosi ariani, dell'ultima tour ariana, insomma. Io, come noto, sono alto, bello, biondo, particolarmente bello soprattutto, anche molto biondo, e quindi sarei il perfetto tipo dell'ariano, naturalmente, ma nulla che non trovo, sento un mormorio di disappunto quando dico che sono, io sono convinto di essere così, tipo perfetto dell'ariano. L'inverno potrei denudarmi e correre nel fiume in pieno inverno, proprio temprato, e mille, fa niente, smetto di dire le cazzate. No, non ci sarà un ultimo concerto, non ci sarà un finale clamoroso, è meglio finire in silenzio, tranquilli, andarsene via a passi lenti e silenziosi, insomma, che fare il ciocco, dire adesso finisco con questa, no, non è nelle mie corde, meglio così allontanarsi a poco, e come dice l'ultima tour, essere a poco, se Dio vuole, dimenticato.
Quell'alta pressione, la senti una strana stagione, ma a notte la nebbia ti dice d'un fiato, e il dio dell'inverno è arrivato. Lo senti un aereo che porta lontano, lo senti quel suono di un piano, o di un Mozart stonato che prova e riprova, ma il senso del vero non trova. Senti il perché di cortili bagnati di auto, a morire nei prati.
venire. Lo vedi il rumore di chi muove e spende. Lo sai che non siamo più niente. Non siamo un aereo né un piano stonato. Stagione, cortile o d'un prato. Conosci l'odore di strade deserte che portano a vecchie scoperte e a nafta e dai ciminiere corrose a periferie misteriose e a rotaie implacabili per nessun dove a letti, a brandine, ad alcove e lo sai che colore hanno le nuvole basse e i sedili di un'ex terza classe e l'angoscia di me e della vita di un giorno qualunque di una sponda brulla lo sai che non siamo più nulla non siamo la strada né malinconia un treno una periferia non siamo scoperta né sponda sfiorita non siamo un giorno né vita. Siamo la polvere di un angolo teto, è un sasso tirato in un vetro, lo schiocco del sole in un campo di grano. Non siamo, non siamo, non siamo. Si fa strisce il cielo e quell'alta pressione è un film di seconda visione. È l'urlo di sempre che dice pian piano, non siamo. Non siamo, non siamo.
Tra i luoghi in cui in queste ore viene omaggiato Guccini, ve l'abbiamo raccontato nel corso della giornata, c'è via Paolo Fabbri, la sua residenza bolognese, luogo simbolo per il grande cantautore. A Milano, tra poco più di un'ora, alle 21.30, ci sarà una cantata anarchica in Piazza dei Mercanti. L'invito è anche quello a portare uno strumento per suonare e cantare in sua memoria. Gli omaggi di queste ore però coinvolgono anche luoghi più piccoli a conferma di quanto sia diffuso e radicato l'amore per la sua musica. Buonasera Simone Colombo.
Buonasera, buonasera a voi.
Fa parte di un gruppo chiamato I Resistenti che stasera suonerà in un locale, il Materia di Vaprio Dadda. Siamo al confine tra le province di Milano e Bergamo. Allora Simone, cosa farete più nel dettaglio stasera e come è stato organizzato questo concerto per forza di cose improvvisato?
Ma allora, giustissimamente improvvisato. Stamattina quando abbiamo ricevuto la notizia nella chat del gruppo, noi siamo in sei, siamo sei musicisti, insomma c'è stato un tantam e tutti ci siamo resi conto che da parte esterna, quindi da altre persone, venivamo contattati come se fosse scomparso un parente. Cioè la gente pensava a noi nel dire è morto Francesco Guccini e quindi questa cosa ci ha lasciato un segno e abbiamo detto vabbè stasera ci dovevamo vedere per una birretta e abbiamo detto va bene dai sai che c'è portiamo le chitarre e vediamo un attimino che cosa salta fuori e così faremo, porteremo le chitarre al Mater, andremo da Fabio, ci sederemo alla nostra bella panchetta, tireremo fuori le chitarre, inizieremo a cantare a suonare, e poi chi vorrà aggiungersi ben venga, e noi saremo lì disponibili e cercheremo di ricordare, per quanto possiamo farlo nel nostro modo, nella nostra maniera, quello che è stato per noi un maestro di vita.
Avete deciso una scaletta o andrete sul momento?
Allora, guarda, assolutamente no, nessuna scaletta, andremo a sentimento, come del resto facciamo sempre nei nostri concerti, quindi no, non abbiamo una scaletta, faremo sicuramente i pezzi più iconici, però probabilmente non disdegneremo anche di andare a recuperare dal repertorio magari canzoni un po' meno conosciute, che cercheremo di lì per lì di mettere in musica e vedere che cosa viene fuori, ecco.
Per te, che fai parte di un gruppo come i Resistenti, chi è stato Guccini?
Come ho detto, Guccini è stato un maestro di vita. Cioè, è stato un maestro di vita, sì, perché è stato un maestro, innanzitutto con la M maiuscola, ma non solo per la musica, è stato un maestro per la lingua italiana, è stato un maestro per la letteratura, è stato un maestro per lo stile di vita, un po' burbero, che un po' grezzo, che a noi piace tanto, e indubbiamente, ovviamente, per tutto quello che sono i suoi pensieri veicolati nelle sue canzoni, ecco. Un punto di riferimento indubbiamente, e che adesso, insomma, ha lasciato un grande vuoto nel nostro cuore. Ecco.
C'è un tuo ricordo personale in particolare, non so, un concerto, un evento che ti è rimasto più di altri per quanto riguarda Guccini?
Allora, purtroppo, grandissima pecca, io non sono mai riuscito a vedere Guccini dal vivo. Avevo comprato il biglietto per andare a un concerto qua nel paese vicino, a Treviglio lo faceva, e purtroppo l'ho saltato, quindi non l'ho mai visto dal vivo, però ho un ricordo fermo in mente di Guccini, di quando ho scoperto una cassetta, che era una cassetta di mio padre, e da una parte c'era registrato un LP degli Intillimani, e poi magicamente cambio lato e sento Radici, e da lì qualcosa, wow, ho detto, che cos'è sta roba? E basta, da lì poi è partita la passione per Guccini.
Simone Colombo, grazie e buon concerto stasera.
Se volete venire, 21:30 circa, siamo al Materia, in piazza Leonardo da Vinci, a Proprio Dadda.
Ciao, grazie.
Grazie a te, ciao, ciao, ciao.
Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato, e accetto il crucifige e così sia, chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dir che la pensione è davvero importante, mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa, siano stati libri o il mio provincialismo, è un cazzo in culo e accuse d'arrivismo, dubbi di qualunquismo, son quello che mi resta. Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa a vossia, però non ho mai detto che a canzoni si fan rivoluzioni, si possa far poesia. Io canto quando posso, come posso, quando ne ha voglia, senza applausi o fischi, vendere no non passa fra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputatemi addosso. Secondo voi, ma me cosa mi frega di assumermi la bega, di star qua su a cantare? Godo molto di più nell'ubriacarmi, oppure a masturbarmi, o al limite a scopare. Se son d'umore nero allora scrivo, frugando dentro alle nostre miserie, di solito da far cose più serie, costruire su macerie o mantenermi vivo. Io tutti o niente, io stronze, io ubriacone, io poeta, io buffone, io anarchico, io fascista, io ricco, io senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare, io falso, io vero, io genio, io cretino, io solo qui alle 4 del mattino, l'angoscia è un po' di vino, voglia di bestemmiare. Secondo voi, ma chi me lo fa fare di stare ad ascoltare chiunque ha un tiramento? Ovvio, il medico dice sei depresso, nemmeno dentro al cesso possiedo un mio momento. Ed io che ho sempre detto che era un gioco saper usare no ad un certo metro. Compagni, il gioco si fa peso e tetro, comprate il mio di dietro, io lo vendo per poco. Colleghi cantautori, eletta schiera che si vende alla sera per un po' di milioni. Voi che siete capaci fate bene aver le tasche piene e non solo i coglioni. Che cosa posso dirvi? Andate, fate, tanto ci sarà sempre, lo sapete, un musico fallito, un pio, un teorete, un Bertoncelli o un prete a sparare cazzate. Ma se io avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesto, forse farei lo stesso. Mi piace far canzoni e bere vino, mi piace far casino, poi sono nato fesso. E quindi tiro avanti e non mi svesto dei panni che son solito portare. Ho tante cose ancora da raccontare per chi vuole ascoltare e a culo tutto il resto.
La puntata di oggi di Pop Sera finisce qui, ma naturalmente non finisce qui il nostro racconto di Francesco Guccini. Vi cito solo alcuni appuntamenti delle prossime ore. Nel giornale radio delle 22:30 vi racconteremo ancora con il nostro Alessandro Braga la cantata anarchica che è prevista alle 21:30, tra un'ora, a Milano in Piazza dei Mercanti. Lo ripeto con l'invito anche a portare uno strumento per suonare e cantare in memoria del maestrone. Poi naturalmente ancora anche nei giornali radio di domattina torneremo su di lui e vi segnalo anche per ancora il vostro ricordo, ascoltatori e ascoltatrici, sarà dedicato a Guccini il microfono aperto domattina tra le 9 e le 10. Io per adesso vi saluto, buona serata da Andrea Monti.